ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Un chiarore oltre il fiume annunziava l'alba. Gli ultimi rumori si perdevano, gli alberi stavano riapparendo e, benché ancora indistinto, intuivo lassù il ciglio dell'altipiano, macchia fosca contro un cielo che scoloriva appena. Allora l'ansia di lasciare presto quel luogo si tramutò in vero orgasmo. Presi a passeggiare su e giù accanto al fuoco, cercando di riordinare le idee. Cosa dovevo fare? Ecco, ricordo che pensai questo. C'erano molte cose da fare, ma tutte insidiose. Potevo correre al villaggio che la donna mi aveva indicato, ma c'era poi un villaggio, o non soltanto la sua capanna. Capitici qualcosa con gli indigeni. Forse la donna viveva sola, era una vedova in penitenza, e appunto quei capelli tagliati corti e nascosti dal turbante. E se avessi trovato il villaggio, cosa avrei ottenuto? L'avrebbero operata di laparatomia, costoro che non sanno curarsi uno sgraffio e trascinano piaghe larghe come fazzoletti. Avrei potuto mandarne qualcuno al ponte a chiedere aiuti, e dopo 4 ore sarebbe venuto l'infermiere con la sua cassetta, se il caso avesse voluto che al cantiere dimorasse un infermiere di straordinario coraggio. E poi la sua cassetta, sale inglese, chinino, aspirina, cognac, bottiglia vuota, garza, cotone, 2 dita d'alcol e la fotografia della fidanzata sullo sportello. Non potevamo certo portar giù la donna per vederla morire dissanguata lungo il percorso, ammesso sempre che avessi trovato il villaggio e i servizievoli indigeni. Una volta arrivati giù, l'attesa del dottore, che sarebbe arrivato alle 8 con la posta e i viveri, e avrebbe dato un'occhiata alla donna di quello sciocco che scherza con la rivoltella, e dopo averne constatata la morte, scriverebbe il suo rapporto, e il cadavere ammorberebbe l'aria e dovremmo seppellirlo, per non richiamare più iene del necessario. La donna era agonizzante. Non mi si venga a dire che poteva essere salvata. Mi rifiuterò sempre di crederlo. Tanto valeva aspettare 1 ora o 2 che morisse e poi andarsene. Inutile muovere la macchina dei burocrati, suscitare inchieste, nuove circolari del corpo d'armata e forse un processo. Anzi, sicuramente un processo. Il maggiore misurava le sue espressioni con garbo, staccandole dalla bocca come bolle di sapone. Lasciate che vi esprima la mia sorpresa. E avrebbe camminato su e giù per la tenda e riletto il rapporto concludendo: non so che farci. Lasciate che vi esprima dunque la mia sorpresa. Mentre il capitano, più bonario, comprensivo, e i colleghi della mensa, la cui amicizia io stimavo un dono degli avvenimenti, così nobile e fine a se stessa, non avrebbero detto che sono i peggiori coloro che ostentano il ritratto della moglie sopra la cassetta, e la licenza di 1 mese, che sarebbe diventata congedo alla scadenza? Ecco, non potevo disconoscere che i miei argomenti erano meschini, ma erano quelli. E proprio la loro meschinità me li faceva apparire assai forti. Un processo, una licenza revocata, lo scandalo. Ma dovevo dunque temere lo scandalo? Non avevo ancora pensato a lei. Eppure lo scandalo l'avrebbe offesa. Rividi anzi il suo volto dei momenti gravi, quando la bocca si faceva sottile, aspra, e tra le sopracciglia una piccola ruga si scavava a disarmare il mio sorriso. Mentre camminavo su e giù, preso da un'impazienza che non sapevo dominare, urtai col piede contro qualcosa. Era la rivoltella che prima avevo lasciato cadere per correre vicino alla donna. La raccolsi, la pulì contro la camicia e la misi nella tasca dei pantaloni. La donna si era placata, teneva sempre la mano sul ventre e aspettava, sorretta dalla fiducia che soltanto le anime semplici conoscono. Certo, non l'avrei abbandonata. E appena l'alba fosse giunta e la boscaglia avesse ripreso i suoi colori e le sue forme, adesso confuse, io l'avrei soccorsa, in un modo straordinario che a lei non era dato anticipare, ma altrettanto sicuro. Poiché la sera prima m'ero avviato verso il ponte, più d'una volta ella sapeva che fra poco ci sarei andato per lei, conducendole uno di quei miracolosi signori che guariscono. Sono convinto che lei pensasse questo perché mi guardava serenamente. Il suo volto non era più bello e attorno alle narici il colore si incupiva, mentre la bocca era arida e si rivelava aspra, tagliata verso il basso, e tra le sopracciglia, sulla fronte, due rughe profondissime cominciavano a turbare quel volto che prima, per un solo attimo, mentre lei dormiva, aveva offuscato gli altri. I suoi occhi soltanto restavano calmi, sempre socchiusi per effetto di quelle lunghe ciglia leggermente annebbiati, ma le pupille si muovevano seguendomi. Non aveva più parlato da quando l'avevo fatta bere, e per evitarmi il suono della sua voce le porsi ancora una volta la borraccia. Ma non c'era più acqua e dovette andare ad una delle pozze facendo quasi a tentoni il breve percorso a riempirla. Ora che non la vedevo, il pensiero di abbandonarla si fortificò. Dovevo abbandonarla. Sarebbe morta tra un'ora, due al massimo, questo mi ripetevo. Oppure dovevo restare, accettare tutte le responsabilità, dare infinite spiegazioni e lasciare negli animi il sospetto che avevo ucciso una donna per motivi poco chiari. La donna aveva resistito ed io, per minacciarla, avevo tratto la rivoltella e avevo sparato. O peggio ancora, prima avevo abusato di lei e quindi l'avevo uccisa perché non si recasse ad un comando a chiedere giustizia per il torto subito. No, sarei rimasto. Vada al diavolo la rispettabilità, la legge e tutto il resto. Non potevo abbandonarla anche se il mio gesto fosse rimasto incompreso. Dovevo correre al villaggio, trovare la strada del villaggio, farmi aiutare. Se tornando avessimo trovata lei morta tra i corvi curiosi, dovevo accettare la colpa di averla uccisa. Sarebbe venuto il prete a benedire il cadavere, si sarebbe svolto il rito funebre ed io, poiché avevo chiesto a quella donna di riportarmi ad un tempo ripudiato ma tuttora presente, ora dovevo pagarne le conseguenze. Inutile aggiungere che questa risoluzione svanì mentre facevo bere la donna e la sua mano toccò la mia. Che cosa avevo a che fare con quella donna? E la sua mano aspra, perché indugiava sulla mia? Come per significare un possesso più vasto di quello che ci eravamo futilmente concesso. Non era certo la mano che m'aveva stretto e accarezzato per incitarmi, era una mano che chiedeva altri sentimenti, mentre io potevo darle soltanto la pietà. Mi levai in piedi e pensai di finirla. Dovevo ucciderla. Molte ragioni mi consigliavano di ucciderla, tutte ugualmente forti. Dovevo finirla e nascondere il cadavere. E soprattutto, non perdere tempo. L'alba era già spuntata. Anzi, svegliati da qualche errore, gli uccelli stavano ripigliando la loro opera. Il solito nugolo di corvi gracchianti tra gli alberi del torrente, levandosi in voli improvvisi e simultanei. Venivano giù dalla valle gli ultimi gridi delle bestie che si rintanavano offese dalla luce. Mi allontanai dalla donna e scrutai attorno alla boscaglia che digradava a nord in una forra per poi risalire verso l'altipiano. Dopo 50 passi avevo trovato ciò che cercavo. Un crepaccio abbastanza largo e lungo perché potesse entrarci una persona distesa. Ritornai verso la donna e, sorridendole, le tolsi lo zaino da sotto il capo e finsi poi di cercarvi qualcosa, ma in verità volevo soltanto il mio zaino. Ero deciso a non lasciare la più piccola traccia del mio passaggio in quel luogo e non volevo portarmi dietro uno zaino insanguinato, perché lasciandolo tra poco si sarebbe insanguinato. Ero pronto. Mi chinai verso di lei e le carezzai la fronte. Scacciai due mosche che si erano posate agli angoli della bocca e, sempre sorridendole, presi il turbante che nel sonno le si era disciolto e glielo spiegai sul volto, facendole capire che così gli insetti non avrebbero dato noia. Altre mosche si abbeveravano alla sua mano, ma ciò non le dava alcun fastidio. Quando le ebbi acconciato il fazzoletto, feci una corsa sino al sentiero e guardai. Non c'era nessuno e non si sentiva il minimo rumore. Laggiù il villaggio, ma c'era poi un villaggio. Doveva essere ancora immerso nel sonno. L'altipiano si stava illuminando di rosa. Tornai verso la donna e trassi di tasca la rivoltella. La pallottola era già a posto e non avrei dovuto fare nessun rumore sospetto. Non pensavo a nulla, ma soltanto a mirare giusto. Mi impensieriva il rumore del colpo che forse dal villaggio avrebbero sentito. Allora raccattai la veste di lei e la avvolsi attorno alla mano che teneva la rivoltella, sperando che il rumore ne uscisse soffocato. Strinsi forte la stoffa. In quel momento ebbi un dubbio che la donna attraverso il turbante potesse vedere ciò che stavo facendo. Ma no, forse si era assopita. E quel lungo lamento che le stava fuggendo era soltanto uno dei primi gemiti della troppo lunga agonia che cominciava. Quando vidi che volgeva la testa sotto il turbante, sparai. Ora non dovevo perdere la calma. In fondo, non l'avevo uccisa. Le avevo impedito di soffrire più a lungo. «Su, è la prima volta che vedi un cadavere?» dissi, e la mia voce mi sorprese. Il turbante si era appena macchiato di sangue, ma non lo sollevai. Del resto era inutile sollevarlo. La donna era morta senza fare il minimo gesto e soltanto per un attimo tremai al sospetto di non averla colpita. Ma quando sul turbante apparve la piccola macchia di sangue e poi si ingrandì, e quando la mano che tenevo sul ventre scivolò a terra, capì che la cosa era avvenuta. Ritornai verso il crepaccio senza sapere perché, forse per sincerarmi che vi fosse ancora. Era un crepaccio largo e profondo, più di un metro e lungo quattro. C'erano dentro pochi cespugli. Ritornai verso la donna. Il turbante era ormai tutto macchiato e modellava la forma del naso e della bocca. Bisognava portare quel corpo sino al crepaccio. Provai a sollevarlo, ma vi caddi quasi sopra, in ginocchio. Ero talmente sfinito che dovetti riposarmi, disteso, per qualche interminabile secondo. E mi dicevo di far presto, sgomento al pensiero che non sarei stato capace di continuare. Continuai. Stesi per terra la sua veste di cotone, era abbastanza larga, una candida toga romana. Presi la donna sotto le ascelle, facendo bene attenzione a non sporcarmi, già che la cosa doveva farsi. Meglio farla bene. Com'era pesante e come diverso dal corpo che avevo stretto. Quando l'ebbi messa sulla veste, provai a tirarne i capi. Sì, andava bene. Il turbante aderiva al viso e non si mosse nemmeno quando il corpo dovette superare le asperità del terreno, e non si mosse nemmeno quando fece scivolare la donna nel crepaccio e vi cadde con un tonfo. Adesso dovevo trovare pietre abbastanza per coprire il corpo, ma non era certo di pietre che difettava la boscaglia. Lo sapevo già troppo bene. Prima di posare i sassi, che avevo cura di andare a prendere lontano, misi la veste sul corpo di lei come sudario e recitai una breve preghiera. Sulla veste misi due rami incrociati, pensando che non avrei potuto metterli sul tumulo. Mentre facevo ciò, urtai un lembo della veste e la mano di lei si mosse e spuntò fuori. In fretta mi chinai e sfibbiai dalla mano l'orologio che misi in tasca. Camminava. Mi dispiacque toglierle quel dono che aveva accettato, ma sulla cassa c'era l'inciso il mio nome. Non dovevo lasciar tracce. Ah, con quanta cura scelsi le pietre e con quanta cura le misi una alla volta su quel corpo che le riceveva morbidamente. Lavorai molto tempo, forse un'ora, a riempire la fossa e misi pietre sempre più grandi per impedire che le iene potessero toglierle. Quando le pietre ebbero raggiunto il livello del terreno, presi i manciati di terra e l'acconciai in modo che non si notasse nessuno stacco. Battei la terra con le mani e gettai sulla tomba alcuni cespugli. Un suono di strumento a corda mi fece appiattire al suolo. Voci gutturali e infantili s'udivano lungo il sentiero, dalla parte del villaggio, e poco dopo sbucò e io vidi tra i rami un corteo di 5 persone. Avanti veniva un prete. Sapevo che era un prete perché portava un alto copricapo bianco senza falde, accompagnato da un vecchio che si teneva alla sua sinistra, silenzioso e nemmeno preoccupato di ciò che il prete gli andava dicendo a bassa voce. Seguivano 2 adolescenti e un bimbo, ed erano essi che parlavano allegramente. Uno degli adolescenti suonava un lungo strumento di legno, una specie di rozzo violino capace di emettere soltanto note stridule e pigre. Il suonatore muoveva sbadatamente l'archetto su e giù, come se la faccenda lo annoiasse, e l'altro accennava, ridendo, passi di una danza molto semplice ma vivace, rubando sul tempo. Volteggiava qua e là, facendo ridere il bimbo coi suoi salti improvvisi e le smorfie di una finta paura. Il prete andava avanti col vecchio, non curandosi di quella scapigliata compagnia, ma ogni tanto, quando i 3 dimenticavano di proseguire, si volgeva, sollevando il lungo bastone, e lanciava un breve grido che aveva subito il potere di scuotere quei gai fannulloni. Di corsa raggiungevano il dignitario e la danza ripigliava poco dopo, e sembrava che il bimbo non si stancasse di ammirarla. Li vidi che attraversavano il torrente diretti verso il fiume, e ancora per qualche minuto mi giunsero il suono del violino e le risa dei ragazzi. Quando anche quelle voci svanirono, mi accorsi che faceva caldo, che la boscaglia stava evaporando la poca umidità della notte. L'orologio segnava le 6, ma non potevo prestargli fede perché il giorno prima l'avevo rimesso a caso quando si era fermato. Con ripugnanza me lo affibbiai al polso e il pensiero ancora un attimo tornò a quella donna che ormai giaceva a pochi passi da me. Era tempo di andarsene o non avrei trovato più autocarri. Dovevo anzi sbrigarmi, eppure c'erano tante cose da fare. La tomba era a posto, ma attorno al macigno troppe tracce della nostra sosta. Vi tornai di corsa e per prima cosa mi preoccupai di ritrovare i bossoli delle 4 cartucce che avevo sparato. Ne ritrovai soltanto 2. La macchia brunastra era affollata di mosche. Vi gettai pugni di terra, pestai, riuscii a farla confondere col terreno. Dispersi la cenere del fuoco e con alcuni rami spazzai ogni cosa. Dovevo ogni tanto riposarmi. Poi mi tolsi la camicia, era sporca di sangue, e indossai quella che m'ero tolta il giorno prima. Sulle scarpe poche tracce, e del resto la polvere del sentiero le avrebbe ben presto confuse. Cosa rimaneva da fare? Restai qualche minuto inebetito a farmi questa domanda, cercando nella memoria e facendomi suggerire dalle cose che vedevo attorno a me. I fazzoletti? Nella fossa. Semmai erano senza cifra e non potevano nuocermi. L'orologio era a posto. Ah, il cesto! Cercai il cesto. Era dietro un sasso, nella nostra alcova. Lo portai lontano e gli diedi fuoco. Adesso non c'era altro da fare. Andai alla pozza e mi lavai le mani. Sulla destra m'ero fatto un taglio, forse con qualche pietra. Insaponai anche il taglio e vi annodai un fazzoletto. Il sapone lo gettai fra le piante e un corvo andò subito a vedere di che si trattava. Non vi abbandonavano un istante quei cupi uccelli, affannandosi attorno a me e fuggendo soltanto se li scacciavo. Adesso potevo andare. Eppure non sapevo decidermi. Ossessionato come quando si parte per un lungo viaggio e si teme di dimenticare qualcosa e si cerca nella stanza soppesando gli oggetti, aprendo i mobili. Cosa dovevo fare? Non dovevo far nulla. Nemmeno un poliziotto avrebbe trovato le tracce del mio passaggio in quel luogo. E non c'erano altre considerazioni da fare. Forse nessuno avrebbe cercato la donna, benché quella comitiva. Dunque tutto era a posto. Che cosa mancava? Rifeci la strada fino alla tomba e vi aggiunsi altri cespugli e, poiché avevo con me lo zaino, senza tornare al macigno, là tutto era in ordine, persino i gusci delle uova avevo distrutto, ripresi la strada verso il ponte. Un ultimo sguardo alla tomba, prima di perderla di vista per sempre, e addio. Addio, donna, pensai. Mi ha insegnato il valore di molte cose in così breve tempo. Non potrò dimenticarle. Ed è forse perciò che cammino serenamente e mi sento diverso, più grande, di un peso più vivo, poiché tutte le esperienze arricchiscono. Guardo questa sordida boscaglia con altri occhi. Cambiai il caricatore alla rivoltella e la misi nella fondina. È lo stesso lavoro che cambiare una lampada fulminata, richiede poca attenzione. Consideravo la rivoltella un ornamento dell'uniforme, la pulivo regolarmente, ben certo che non sarebbe servita a nulla. Ero venuto in quella guerra sicuro che non l'avrei adoperata. A che serve? Tante armi ci sono più potenti per tenere a bada un nemico che non ne ha e che trovi soltanto il giorno dopo fracassato sotto un cespuglio. Chi è stato? Io no. Io sparavo da quella parte. Addio, donna. La gola mi si chiuse, ma non stetti lì a lacrimare. C'era molta strada per arrivare all'altipiano. Camminai in fretta. Dopo un'ora ritrovai il sentiero che portava al ponte. Lo rifeci per un tratto quando mi accorsi che potevo anche non tornare giù. Avevo ritrovato la scorciatoia. Come mai il giorno prima non l'avevo vista? Semplicemente perché il bivio era nascosto da una carogna. Presi dunque la scorciatoia e dopo mezz'ora attraversai la strada ad una curva. Stetti un po' a riposarmi sul ciglio fumando una sigaretta e poi mi distesi a terra. Non pensavo a nulla. Quando sentii il rumore del camion che saliva, feci forza a me stesso per alzarmi in piedi e accennare al soldato che fermasse. Il soldato rallentò soltanto perché era in salita e in curva. Raggiunsi egualmente il camion e saltai sul predellino.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it